tutti voi. Ringrazio Don Giancarlo e tutto il gruppo, l'equipe che guida questa esperienza dell'insegnamento della religione nelle scuole. Come diceva Don Giancarlo, anch'io ho vissuto per 30 anni questa esperienza, che nella mia vita è stata molto significativa e arricchente. E guardando a voi penso proprio sinceramente di cuore a qual è l'impegno quotidiano dell'incontro con i ragazzi, con i giovani, in particolare in questo momento così complesso della nostra società e del mondo, in cui anche alcuni riferimenti che ritenevamo più o meno, magari in modo probante, sicuri, hanno vacillato e vacillano, in cui c'è un senso di smarrimento, di paura, in cui anche nella Chiesa la presenza di Papa Francesco, se da una parte esprime per persone, certo come me, spero tutte voi, tutti voi, una straordinaria indicazione e un grande conforto e una consolazione, così io l'ho avvertito fin dal primo momento, sappiamo anche quante reazioni di critica sta suscitando, e anche questa è una grande questione. Io ringrazio della fiducia che mi è stata accordata e che nel mio percorso, e non lo dico così a modo di catturare benevolenza, e particolarmente importante, non lo dico, ripeto, per maniera. E poi che io venga invitato per dire umilmente, certo con convinzione e con passione, ma umilmente alcuni piccoli, inadeguati frammenti di riflessione su due grandi uomini e preti, questo mi commuove. Perché per me padre Davide e don Lorenzo Milani, non dico più o meno, più ancora mi verrebbe da dire, ma come altri, come Balducci, come altri, sono dei riferimenti fondamentali nella mia vita quotidiana, di uomo e di prete, di uomo e di prete. E volevo così, avevo cercato dall'appunto in modo così insolito, solamente una frase, poi torno per come ho preparato l'intervento, torno da capo, però strappando, diremmo così, in modo immediato, simultaneo, un commento che padre Davide stesso aveva espresso su questo film, un commento amaro: speravo nella comprensione della gente, avevo sbagliato tutto. Avevo fatto un film sulla civiltà contadina, quando tutti non vedevano l'ora di abbandonare i campi e di inurbarsi. Un film serissimo, austero. Doveva essere il primo di una trilogia che pensavo di dedicare agli ultimi esemplari di una civiltà prossima a scomparire. Alla critica positiva di Pasolini, Ungaretti, Morandini, si aggiunge la consolazione di un premio a Cannes. Di fatto fu accusato nella Chiesa di aver fatto un film marxista, di essersi servito della regia di un socialista, e un cardinale disse: nessuna sala cattolica proietterà questo film. Poi sappiamo che è stato proiettato anche nelle chiese. Un frammento già indicativo di come stavano le cose e di come le cose possono continuare anche ad essere pure in contesti diversi. A me pare così di avvertire un limite, io mi sento, come ho detto anche in un libretto ultimo, una piccola formica senza protagonismi. Un limite nel cercare di definire qualche aspetto, qualche dimensione della profezia di padre Davide Turoldo, anche se con attenzione particolare agli ultimi, proprio perché la profezia è rottura, e discontinuità e orizzonte nuovo, e non può essere catturata dentro a nessuno schema. E ancora, che la memoria peggiore sarebbe quella della celebrazione di questi uomini, di questi profeti. Erigere un monumento al profeta a 100 anni dalla sua nascita, come abbiamo celebrato da poco. A me pare che la memoria più autentica è vivere la memoria, non fare una memoria frettolosa, vivere la memoria. Perché vivere la memoria significa lasciarsi inquietare, lasciarsi interrogare su qual è il nostro sentire e agire oggi sugli ultimi. Oggi, in questo Friuli, in questa Italia, su questo pianeta, come oggi nella Chiesa e nel mondo vengono considerati i poveri, i diversi, i senza fissa dimora, i carcerati, gli immigrati, i profughi, oggi. Ci si chiede alle volte, anche lo sento come una sorta, ecco sorridendo, come di una nostalgia protettiva, come dire, se ci fosse Turoldo cosa direbbe, se ci fosse Milani cosa direbbe, e Balducci cosa direbbero loro. La definivo una nostalgia protettiva, ci saremmo come riparati alle loro parole, perché sarebbero state comunque parole fortissime. E così Don Tonino Bello, e per quanto riguarda la Costituzione e la politica, Dossetti, cosa direbbe oggi delle riforme? Certamente possiamo dire che intuire che Turoldo parlerebbe come era suo stile, però non era un stile estetico, era un sentire, parlerebbe in modo veemente nei confronti di questo razzismo strisciante o esplicito. Sarebbe molto molto contento delle parole e dei segni di Papa Francesco. Fustigherebbe quelli che osano, fustigherebbe, secondo me, sempre, quelli che osano riferirsi alle radici, all'identità cristiana, cattolica, per rafforzare un'identità chiusa, arroccata, difensiva e aggressiva nei confronti dell'altro. E certamente avrebbe espresso il suo dolore, avrebbe fatto una poesia, ma due, tre, chissà quanto avrebbe detto sui migranti morti 5.000 nel 2016 nel Mar Mediterraneo, tantissimi bambini. E avrebbe detto, direbbe parole di fuoco nei confronti di quella mentalità che abbiamo sentito anche di recente, anche nella nostra regione, da parte di alcune amministrazioni comunali nei confronti dei poveri, da cacciare, la città ripulita dai poveri. Cosa direbbe Turoldo? Si scaglierebbe, oggi certamente. Ripulire coloro che nella cultura dello scarto, come dice Papa Francesco, sono considerati cose inopportune, che disturbano, deturpano la visione della città, sono fastidiose. Cosa direbbe, pensavo oggi mattina, cosa direbbe Padre Turoldo oggi nei confronti, avrebbe già scritto una poesia, nei confronti del nuovo Presidente degli Stati Uniti, che parla del muro, che parla di paventa possibili carcerazioni e possibili torture, fra l'altro non constatando, come si sa di certo, che questo è il modo migliore per alimentare l'ISIS, il terrorismo, è il modo migliore questo. No? Cosa avrebbe detto? Ecco. Avrebbe detto parole profonde che scuotono, che danno anche fastidio ad accoglierle perché mettono in discussione. E ricomincio, perché insomma, come una frase di Balducci, perché con padre Balducci su padre Davide, molto diversi fra loro, ma molto uniti. Concluderò poi questa condivisione, non sono venuto qui anche se siamo un po' distanti, questo sembra una cattedra, ma non ho sinceramente dentro la passione che si può mettere, perché sono dimensioni che coinvolgono, non ho nessun atteggiamento di insegnare niente a nessuno, anche quando vado in tanti incontri pubblici, ancora anche nelle scuole, dico anche ai ragazzi, vengo a condividere, non ho niente da insegnare, condividere, certo, vissuti, esperienze, dolori, interrogativi, ricerca ed esperienze positive, perché credo che questa condivisione sia dimensione fondamentale. Dice padre Ernesto: quando penso alla grazia di Dio che ci salva, non penso più, come mi avveniva un tempo con vari sforzi della mente, a una potenza invisibile e indiscernibile. Penso sempre a dei volti di carne, a presenze umane che, per quanto mi riguarda, hanno dato trasparenza ed efficacia all'invisibile regno di Dio. La grazia ha insomma nomi e cognomi. È molto bello. I volti sono rivelativi, ha scritto Levinas, nella comunione dei santi, che è il segreto tessuto di cui si nutrono le grandi amicizie nate dalla comune fede. Padre Davide è stato un volto rivelativo. La nostra solidarietà è stata tramite umanissimo con cui Dio ha tenuto viva la mia fedeltà, anzi, oso dirlo, la nostra fedeltà. Uomini grandi questi, pensieri pieni di fede questi. Io sento dentro una pregnanza di fede, di spiritualità, di umanità, di relazioni, di ricerca. Chissà perché questi uomini sono così poco ricordati anche nella Chiesa, a parte adesso Turoldo, perché sì, 100 anni, però ricordati nel senso di una memoria viva che viene riproposta continuamente. Chissà perché, anche Don Milan, se facessimo un'inchiesta, quelle inchieste così un po', no? Quante volte, in quante chiese della nostra diocesi si nomina Turoldo, Balducci, Milani? Sarebbe interessante. In un anno, quante volte? E Don Diana, chiaramente, Don Puglisi, certo, i martiri italiani della lotta alle mafie. E perché? Questi, quando in Eucaristia, diciamo, viviamo la memoria delle persone care, ma dei profeti, dei martiri, donne, uomini e comunità, profeti e martiri, diciamo questo è parte integrante dell'Eucaristia. Non è una conferenza solamente sui profeti e sui martiri, è parte dell'Eucaristia, la memoria, fra presente e futuro, vivendo quello che viviamo ora, fra il passato e il futuro. E sempre quando ho parlato di padre Davide, con cui appunti, cancellazioni, riscritture, no, che, di cui mi avvalgo, mi è sempre piaciuto ridire quello che un giornale, come dire, pregnante, solenne come Civiltà Cattolica, una rivista, ha scritto di padre Davide nel novembre del 92, fra poco saranno 25 anni della morte, no, di padre Davide, 1992. Quest'anno sarà anche il 25esimo della morte di Don Emilio De Roia, partendo qui il 1 di febbraio, e poi il 25 aprile di padre Balducci, no? 25esimo delle morti, oppure del passaggio a una pienezza di vita di queste persone. Così dice Civiltà Cattolica: Davide Turoldo è stato fra gli spiriti più vivaci del nostro secolo. Le esigenze, le ambiguità, gli approdi, le scelte che hanno contraddistinto la seconda metà del Novecento hanno in lui un sismografo appassionato. Gli aggettivi che meglio, scusate con un po' di tosse, che meglio lo qualificano sono 4. Ribelle, impetuoso, drammatico e fedele. Ribelle a quanto offende l'uomo e quindi anche Dio, come l'ingiustizia e il sottosviluppo, la sopraffazione, la rassegnazione passiva, la fede come sistema e la politica come potere, impetuoso, talvolta anche intemperante nelle sue azioni, nei suoi atteggiamenti, su quale fronte non ha combattuto, a quali marce non ha partecipato, quale provocazione non ha fatto sua, drammatico, nel senso che ha vissuto ogni realtà, fede e arte, scelte in chiave drammatica, di lotta e impegno totale, e fedele alla sua fede, alla sua vocazione, alla sua origine, alle sue scelte. Fedele e libero, diceva, mi sento fedele e libero. Questo era il suo motto. Era peraltro prevedibile che la sua esistenza si sarebbe svolta in ritmi movimentati, polemici, tesi sempre all'ombra dell'onestà verso Dio, verso se stesso e verso gli altri. Allora, in questo contesto di fondo, in questo orizzonte, come possiamo collocare con l'attenzione di Padre Davide ai poveri, agli impoveriti? Personalmente sento pudore a parlare di questo tema, perché questo tema chiede prima di tutto coerenza a me stesso, perché sentiamo anche in questa società, in questo mondo, che non basta parlare, peggio se parlare è parlare dei poveri, se poi non si è coerenti fra le parole e le decisioni e lo stile della vita. Questo a livello personale, familiare, come comunità, come chiesa, poi come politica, come istituzioni, come società. Il rapporto con i poveri, con gli impoveriti, le persone in pericolo di morte per fame, sete, malattie endemiche, curabili, e ancora con un allargamento estremo delle povertà, le persone per queste condizioni e per altre condizioni ancora ridotte a numero, a esuberi, a eccedenze, emarginate, umiliate. L'esperienza dell'essere povero segna la vita di Padre Davide, segna la sua fede, la sua poesia, il suo ministero. Quindi lui ha sempre avuto dentro di sé questa questione. E dice, facendo parlare lui, l'ultimo figlio di nove, dell'ultima casa del paese, coderno, mai un paio di scarpe, appena degli zoccoli d'inverno, e mio padre e mia madre non avevano colpa. In casa non c'erano neppure i centesimi per il sale. Che disastro, casa mia. Il padre andava con la carriola, l'abbiamo visto in un'immagine, e la falce lungo le strade del comune a pulire gli argini. Il piccolo Giuseppe, così si chiamava Davide Turoldo, pascolava le uniche due pecore e l'agnello. Ancora lui, io non ho mai conosciuto il pane. Il pane lo mangiava solo chi si ammalava, ma era un caso. E io, uscito dalla casa più povera, anche oggi orgoglioso di essere stato così povero, infatti è a questa povertà che io devo tutto. Povertà che penso sia la salvezza, non solo degli individui, ma della stessa società. Non ci salveremo se non da poveri. Oggi tradurremo come sobrietà, condivisione, non la miseria, diceva anche lui, che va combattuta, di cui liberarsi, la povertà. E la prima radice è la terra, la mia prima radice è la terra, il mio Friuli, quello prima del terremoto e delle autostrade. Quindi l'esperienza esistenziale concreta della povertà come condizione di vita segna in profondità la sua persona. E fra le sue scelte a cui può orientarsi, si profila quella di una relazione con il Dio di Gesù, di Nazaret, che guarda costantemente Gesù ai poveri, che sceglie i poveri, che cammina con loro, che infonde coraggio e fiducia per un cammino di liberazione e di vita, che conduce alla liberazione dalla miseria e alla scelta della povertà come essenzialità, sobrietà, condivisione, liberazione dai bisogni indotti e artificiosi che portano al vuoto esistenziale. Questo è un messaggio straordinario per l'oggi e il futuro della storia, di quello della Chiesa. Quindi liberazione dalle complicità e dalle connivenze col sistema che impoverisce, colpisce e margina nel nostro paese e in tutto il mondo. Il nostro paese, che sappiamo, perché tutto è legato, ecco, è fra i più corrotti, in cui ci si preoccupa così poco delle cause della povertà, in cui le mafie, sentivo anche oggi alla radio prima, no, quello che dicono anche adesso all'inizio degli anni giudiziari, no, che c'è un'infiltrazione costante delle mafie, delle camorre, che c'è così poco personale, che poi chi lavora come magistrato deve veramente sobbarcarsi un lavoro immenso. Allora uno si chiede subito, ma se uno Stato, un paese, si impegna veramente su questo, dovrebbe investire, no, in uomini, in risorse, perché altrimenti non è possibile combattere nemici così perfidi, così ramificati, che si avvalgono poi di quella zona grigia dell'omertà e che poi riescono a infiltrarsi in modo incredibile dappertutto. Così Padre Davide riflette sulla sua vocazione, la sua scelta, e dice: nessuno sa dire mai nulla di questi misteri. Tutto è grazia, in questo caso anche la miseria. I poveri sono stati la causa della mia vocazione. I poveri sono il contenuto della mia fede, fonte di ispirazione della mia poesia e della mia predicazione. Per loro mi sono fatto voce, sempre a sognare i grandi sogni di umanità e di giustizia. Questa è stata la sua vita, la sua passione, quindi non un momento, un periodo, passione per Dio, per il Dio di Gesù, e inscindibilmente passione per l'uomo, a partire dal povero, dal colpito, dal ferito. Diceva: se vuoi vedere Dio, devi guardare in faccia un uomo e un uomo povero, se vuoi vedere Dio. Peraltro un grande padre della Chiesa, Ireneo, aveva detto quella frase che anch'io ricordo spesso: la gloria di Dio non è una liturgia solenne, la gloria di Dio è l'uomo vivente. Aiutare le persone a vivere, così si dà gloria a Dio. E Monsignor Romero specificava: la gloria di Dio è che il povero possa vivere. Quello è dar gloria a Dio. Ma alle volte come siamo dissociati, come siamo lontani da questa prospettiva. Ecco, dove c'è questa umanità sofferente, dice Padre Davide, c'è Dio. E nel primo periodo a Milano, ricordo questa poesia famosa, perché può essere scritta questa sera, anche per Udine, immagino ancora, ma per tutte le città italiane, dice, scrive Padre Davide: c'è una povera in via Ciovasso che non può più camminare e dorme entro i giornali. Nessuno di quelli che stanno di sopra ha tempo di scendere e salutare. Per lei è di troppo un po' di scatole per guanciale e stare nel cuore di Milano. Uno guarda con occhi che percepiscono la realtà e poi la esprimono, una poesia dolorosa, drammatica, perché ha dentro questo fuoco, questa attenzione. Perché se uno non ce l'ha dentro, passa per strada e neanche si accorge che un povero o una donna così dorma dentro al cartone, uno non si accorge, e anzi se si accorge gli dà fastidio. Quindi questa dimensione interiore, profondissima, della coscienza, del cuore, possiamo utilizzare i termini che sentiamo più consoni anche a noi, ma se non c'è questo non c'è neanche l'azione, e non c'è neanche, prima ancora non c'è neanche lo sguardo che percepisce. In questo periodo, sempre seguendo il filo, perché anche se parlassimo qui due ore, no, tre, un convegno su Padre Coloro non riusciremmo comunque a completare, sì, mi dicevo inizialmente scusandomi con voi, è qualche spunto, qualche frammento, insomma, no? In questo periodo c'è un giudizio molto interessante. Poi adesso viviamo in un tempo in cui anche questi termini, socialismo, capitalismo, cioè, sono stati anche rivisitati, però è molto interessante quello che Padre Davide diceva, che non è ideologico, per come io capisco, ma parte proprio dall'attenzione ai poveri, dal coinvolgimento di una fede incarnata nella storia, e dice: il socialismo, allora, può essere ateo, ma non necessariamente lo è, dipende da chi lo professa. Il capitalismo invece non può non essere ateo, è sempre ateo. Il socialismo si apre all'orizzonte della società e dell'uomo e può incontrarsi con il Cristo. Il capitalismo invece si apre solo all'orizzonte del profitto, il quale non è fatto né di sentimenti né di pietà. Sono parole che come macini, no? Sono squarci straordinari. E poi, solo passaggi, dico, ripeto la terza volta scusandomi, certamente sono sempre presenti i poveri nelle omelie di Padre Davide, che, per dire i paradossi, in questo caso paradossi positivi, provvidenziali, riceve incredibilmente dal cardinale Suster l'invito a commentare il Vangelo, insomma, a me mi pare brutto dirla predicare, comunque, a commentare il Vangelo, l'omelia per 10 anni nel Duomo di Milano, che si affollava di gente per ascoltarlo, anche quei sensi di colpa di chi ricco voleva ascoltare per sentirsi fustigato e poi magari fare così un po' di carità per quei meccanismi psicologici o psicoanalitici che avvengono, però veramente 10 anni. Comunica la compassione dal novembre del 43 per 10 anni, questa centralità dei poveri, perché lui ce l'ha dentro e per questo continuamente la comunica. Nel dopoguerra, nel convento di San Carlo, si celebra la messa della carità, come avverrà anche negli altri luoghi dove poi lui, io l'ho sentito, che fra parentesi, io l'ho conosciuto poche volte incontrato, ma alcune in modo significativo, faccio una parentesi. Quando ero cappellano a Paderno, dove sono stato i primi anni di prete dal 75 all'80, l'ho invitato a presentare il film di Ultimi, ed è venuto, con Riedo Cuppo. Pensiamo che serata, eh? E poi un'altra volta, perché c'era il Comitato Friulano della Pace quegli anni, c'era la questione degli euromissili, raccoglievamo firme, la sede era Giuliano, guarda a casa, no? Del delegato del Comitato per la Pace, che poi è diventata l'accoglienza, no? Invitato Padre Davide a parlare sulla pace allo Zanon. Allora arrivato, no? Guardava, forse pensavo che ci fosse strapieno di gente, c'era gente, ma non per quello, per questo suo vibrare interiormente. Ha cominciato parlando, dopo 2 minuti, all'inizio proprio, no? Ha detto: ma qui tutti parlano di pace, chiesa, politica, parlano di pace, ma pace non c'è. Ha dato un pugno sul tavolo che ha fatto sobbalzare il tavolo, un pugno, ha gridato, come dire: cosa parlate continuamente di pace, non fate niente voi. Dice: tutti parlano di pace, pregano per la pace, e la pace non c'è, ha gridato, e boom sul tavolo, un pugno, veramente, no? Ecco, questo era anche il suo modo di esprimersi, così, per dire in modo accorato, convinto, dentro la denuncia delle situazioni, ma anche a un impegno, no? Fedele, da continuare, ecco. E queste messe della carità, anche alle grazie, la messa della carità, perché? Uno, cioè, dice, no, Non è solo un fatto, beh, ci sa tanta gente in chiesa, vengono a ascoltare il padre Davide, si segnala un fatto, una situazione di una famiglia, si raccoglie l'offerta per finalizzarla a quello scopo, non è solo per questo. Questa è la concretezza, ma c'è una motivazione teologica dentro profonda. Ma che Eucaristia può esserci se non ha dentro in se stesso l'anelito alla carità come vicinanza, solidarietà alle situazioni, a cominciare da quelle più povere, più fragili, più affaticate a proseguire? La messa della carità, io l'ho letto così quando ho riflettuto, no, su questa, anche su questa biografia che questa donna ha fatto su padre Davide, la prima biografia completa che è stata anche presentata quando c'è stato da poco il convegno alle Grazie, no, su padre Davide, no? Ecco. E diceva appunto a San Carlo, fino a Udine, quando è passato al convento Annunziata di Firenze, fra l'altro, detto sorridendo, come si incrociavano questi uomini, perché mi sono dimenticato, torno indietro, che dicevo che lui l'ho sentito con gusto, perché lui aveva atteggiamenti, come intuivo, così profondi, culturali, poetici, no? E poi aveva come delle dimensioni di tenerezza, di ingenuità, come un bambino era, no? Poi gli piaceva stare a tavola, bere un bicchiere di vino, bere un grappino, così, no? Con gli amici, l'amicizia, lui aveva parlato del sacramento dell'amicizia, no? Sacramento dell'amicizia. E dicevo compiaciuto, sì, in alto, lassù in alto, Vaticano, hanno detto, bisogna farlo girare perché non coaguli, quella famosa frase, e lui la ripeteva con gusto quasi, hanno detto di me così, no? Quel frate servita, bisogna farlo girare perché non coaguli gente intorno a lui. E lui ha girato molto. Anche con situazioni molto dolorose, molto, molto difficili, no? E alle Grazie, scusate, a Firenze appunto, quando si pensava che potesse capitare a Firenze, al convento dell'Annunziata, la Pira, che era sindaco, che era amicissimo di Balducci, la Pira, insisteva per la sua presenza, perché venisse a Firenze, queste le parole di la Pira, a fare una confusione evangelica, a mettere un po' in movimento le situazioni statiche, no? Che venga padre Davide a fare la confusione evangelica a Firenze. A Firenze, ecco. Nulla è eversivo, commentando queste Eucaristie, messe della carità, nulla è eversivo come la carità. Il sogno di questa attenzione ai poveri è stato quel gruppo di professionisti, di avvocati, che si raggruppava attorno a lui, a Milano, per difendere la causa dei poveri. Difendiamo i poveri, che non hanno nessuno che li difenda. Cioè, quindi, oltre alla drammaticità, alla poesia, alla denuncia, all'ispirazione, c'era questa attenzione concreta anche, no? Cioè, chi difende i poveri? Come adesso ci sono gli avvocati di strada. Io ero a Verona tempo fa, all'inizio di questo mese, per un incontro nella quel monastero così significativo, no? Vicino a Verona, dove c'è padre Silvano di Stimatini, no? E appunto, cioè, in questo convegno c'era una giovane avvocato di Verona e raccontava che a Verona ci sono 40 avvocati di strada, 40 avvocati di strada che si occupano in modo gratuito, gratuito, di tutte le persone in difficoltà, stranieri e italiani. E io ho detto, guarda, torno a casa anche con questo segno di speranza che tu, raccontando questa vostra esperienza, tu comunichi a tutti quelli che siamo qui. Ecco. Un segno che è legato ai poveri è l'attenzione che lui mostra da subito per questa esperienza straordinaria, che l'ho fatto esultare quando a Fossoli, presso Carpi, Modena, in un ex campo di concentramento, Don Zeno Saltini, considerato un prete visionario e ribelle, avviato un'esperienza straordinaria, di cui padre Davide resta affascinato. Una grande comunità di uomini e donne, sposati e non, di ragazze e madri, di derelitti, di bambini abbandonati, ricoverati in istituti e poi accolti invece lì, per aprire la possibilità di far sperimentare l'amore, l'accoglienza gratuita, quell'accoglienza che si prende a cuore, che si prende cura. Diceva padre Davide, in una città il cui valore assoluto era l'uomo. Allora io pensavo che Nomadelfia rappresentasse veramente il momento dell'uomo nuovo, dell'homo evangelicus, e fosse Nomadelfia una piccola città di Dio, la città del sole, la città di Dio incarnata nel principio della fraternità, un ideale concretizzato di cristianesimo fraterno, comunitario, egualitario, di liberazione da ogni separazione, da ogni privilegio. Poi sappiamo che la vicenda di Nomadelfia ha avuto delle difficoltà, difficoltà economiche, difficoltà politiche, e anche c'è stato, come si legge in questo libro autobiografico, qualche difficoltà anche nel percorso alla fine fra padre Davide e Don Zeno, che però padre Davide mai ha sconfessato, di cui mai si è allontanato cristianamente, diremmo, e umanamente, fin quando l'esperienza appunto si era interrotta, poi è stata ripresa e continua oggi. Ecco, padre Davide per questa esperienza in Nomadelfia si è fatto, come si dice, in quattro, e ha percorso mari e monti, andava appositamente nei luoghi di villeggiatura, di turismo, come Moena, Canazzei, Cortina d'Ampezzo, e lì di nuovo con quell'atteggiamento di fustigare i ricchi perché concretamente aiutassero Nomadelfia. Si è speso proprio perché credeva in questo grande segno, legato alla questione dei poveri che lì trovavano una comunità accogliente. Però lui, specie in mezzo, all'inizio e in mezzo alle difficoltà di Nomadelfia, dice: chissà, forse c'è stato paura del Vangelo. Si può e si deve predicare il Vangelo, ma predicarlo e soprattutto attuarlo è sempre un rischio, sempre un pericolo. Allora, diceva con ironia, il Vangelo bisogna dosarlo, tenere sotto controllo. Anche la Chiesa si è sentita giudicata da Nomadelfia. La Chiesa povera dei poveri, la Chiesa sobria ed essenziale, che di per sé diventa un giudizio alla Chiesa del potere, sono sue parole, potente nelle sue alleanze, nelle sue presenze. E i poveri soprattutto, se si rallegrano per la prima Chiesa, si allontanano dalla seconda. E padre Davide sperimenta lui stesso la povertà quando è costretto a emigrare, è costretto a muoversi. Uno come lui, poeta, come abbiamo sentito, lui stesso dice ai poveri il senso della mia fede, della mia poesia, della mia predicazione. Se uno profeta come lui si sente solo, profondamente solo, io credo che abbia sperimentato in questi momenti, che non sono stati pochi, più vicinanza ancora ai poveri, perché si è sentito ai margini anche lui. Quando sono stato a Sezzano, in quel convento a cui mi sono riferito un momento fa, ho incontrato un uomo, un archeologo molto amico di padre Davide, che l'ho accompagnato all'ospedale quando doveva operarsi, che poi l'ha accolto in una casa che lui aveva in Liguria per la convalescenza, e lo ha conosciuto bene proprio, anche negli aspetti della quotidianità, e ha detto: sai Pierluigi, io l'ho visto in macchina padre Davide più volte piangere come un bambino per come veniva trattato nel suo ordine e nella chiesa. L'ho visto piangere come un bambino in macchina vicino a me. Ecco, questi sono aspetti, ecco, diceva in quel tempo, in quel periodo, ero senza casa e senza chiesa e dovevo girare, prima a Monaco di Baviera, Pensate, poi quando ho letto questo ho detto, ma come gli migranti, dove andavo tutti i giorni alla stazione Turoldo, a vedere partire i treni, poi a Parigi, poi a Ginevra, era Natale, precisamente alla vigilia, mi sono fermato per ore, fin oltre la mezzanotte, lì sul ponte vicino al lago. Uno pensa, un uomo come padre Davide che passa una delle notti di Natale della sua vita da solo a guardare l'acqua di un lago, la notte di Natale. Il profeta Turoldo, la notte di un Natale, fino oltre la mezzanotte, alla ringhiera sul lago vicino all'isoletta di Rousseau. Povero era in quel momento e capiva più i poveri. E questa povertà esistenziale ha approfondito la sua fede, l'amicizia con Dio e anche la dialettica, il dibattito che lui ha tenuto, anche accenno subito al momento della malattia, ha tenuto con Dio. E pensando a quello che potremo condividere la volta prossima su Don Milani, scusate, e un passaggio per me significativo che ho scoperto anche leggendo quel libro, nel periodo non lungo che trascorse a Firenze al convento Annunziata, ha incontrato, oltre a Balducci, suo amico profondo, pure nelle loro università, Don Milani ed altri. Noi sappiamo della scelta radicale dei poveri di Don Lorenzo Milani, quel suo dire che i poveri si accompagnano, si cammina con loro, si aiutano a far strada senza farsi strada sui poveri, diceva Don Lorenzo Milani. E padre Davide dice di Don Lorenzo, era un'amicizia appassionante, qualche volta l'ho perfino confessato, e pensarci mi sento di dover chiedere io la soluzione. E a proposito della povertà, magari lo richiamiamo la prossima volta, dice, io per esempio, dice padre Davide, vengo da un mondo di poveri, subito ho davanti a me l'affamato, lui fiorentino che davanti a sé vede l'ignorante, allora si batte sull'ignoranza, io sul pane, lui ha scelto un tipo di povertà, la mancanza di cultura e di istruzione, io ho scelto l'altra. Molto interessante questa percezione di padre Davide. Tutti e due con i poveri, con questa differenza, diciamo. Io più preoccupato del pane, Don Lorenzo preoccupato del pane, della cultura, della parola, soprattutto riguardo a quei ragazzi, no? Ecco. E poi abbiamo detto, è venuto a Udine, era il tempo del film Gli Ultimi, e poi sorvolo perché poi vedo il tempo anche passa, no? Poi c'è stata la sorpresa, il coinvolgimento commosso con Papa Giovanni, col Concilio Vaticano II, che comprendono intrinsecamente l'attenzione ai poveri, ai deboli, agli ultimi, agli umili, come tutta la sua vita. E lui, sappiamo che quando è morto Papa Giovanni ha scelto di andare sotto il monte, per questo ha scelto di andare sotto il monte Fontanelle per amore, rispetto e desiderio di continuare il concilio. Papa Giovanni. E lì, voi sapete, no, che sotto il monte si è formata questa comunità di accoglienza, di studio, di riflessione, dove lui ha dedicato tanto tempo anche ai salmi, alla traduzione, anche alla ricomposizione di salmi, alcuni dei quali cantiamo anche, no, nella celebrazione dell'Eucaristia, dove celebrava l'Eucaristia, Eucaristie lunghe, ecco, alle volte anche le nostre chiese, no? Su questo si discute, ma senza escludere nessuno, ma io non sono mai stato lì, non ho mai avuto l'occasione, ma pare, insomma, da cui come raccontavano, che sulla porta della chiesa di Fontanelle, quando c'era l'Eucaristia, c'era un cartello che diceva che se chi vuole entrare, entri, ma sappia che dura lungo, durava a lungo, c'era una liturgia molto lunga nella parola, nel canto, come dire, chi pensa di usufruire di una messa frettolosa, come dire, può andare da un'altra parte, ecco, questo era il senso, no? Perché non aveva altro significato, no? Così, se non di partecipare così. E poi ultimo, per lasciare lo spazio anche al dialogo, poi su alcune cose come sul rapporto magari la fede, il rapporto con la Chiesa, dopo con le vostre domande magari torniamo, no? Poi l'esperienza di padre Davide nella malattia, nella fragilità, nella provvisorietà, nel senso della finitudine del dolore, dell'avvicinarsi alla morte. Dio presente, sempre, anche per questionare con lui, per dibattere con lui, per interrogarlo, per potersi in lui e a lui affidare. Dio non vuole la morte, dice padre Davide, ma la vita. E di fronte a tutti i drammi ti manda Gesù. Dice, non voglio guarire, non chiedo un miracolo per guarire, ma pretendo che tu mi mandi tuo figlio. Vengo a soffrire con te, a condividere con te la tua condizione, a portare la croce con te. Appunto, io non ho chiesto di guarire, ma la forza di sopportare. Pretendo che Dio mi sia compagno. E questa povertà come spogliazione, come essenzialità completa nella malattia, nell'avvicinarsi alla morte, credo sia un altro aspetto della condivisione con i poveri, con gli ultimi, con gli ultimi. Come ho accennato all'inizio, i profeti ci precedono, ci stanno davanti. Questa passione per Dio e per l'uomo conduce intrinsecamente a guardare con la profondità dell'animo le condizioni di povertà, condizioni di fame, di sete, di mancanza di istruzione, di cure, quelle di emarginazione, di violenza, di isolamento, di umiliazione, di insignificanza, di tante persone. Padre Davide ci scuote rispetto ai poveri, agli ammalati, ai disabili, agli immigrati. E cosa direbbe oggi ai carcerati, alle persone emarginate, appunto agli immigrati? Cosa è alla società dell'indifferenza, del rifiuto, dell'esclusione? Cosa direbbe oggi? Parole forti, come accennavo all'inizio, prese di posizione chiare, chiare. E concludo, come avevo accennato, con come il cerchio che si chiude, come il titolo di un libro, di un'intervista autobiografica di padre Balducci, con le sue parole che più volte ho condiviso con persone, con incontri come questo. Era andato a trovarlo a Milano, padre Ernesto, e probabilmente avevano mangiato qualcosa, per come il Davide, padre Davide, riusciva qualcosa insieme. E dice padre Balducci, quando si alzò, vidi accanto a lui la morte, ma vidi che egli era più grande, la sovrastava. Camminando accanto a me per le vie di Milano, in quell'ora notturna, così gracile, così nobile, capii che egli ormai andava oltre, verso l'Eterno, dove lo attendeva il banchetto dello sposo. E ricordai il settembre 1991 all'Arena di Verona. C'erano 20-30 mila giovani del popolo della pace, erano quelle arene che si tenevano. Quel giorno ero anch'io presente, ho salutato, ho visto quello che adesso in queste tre righe disse padre Ernesto. C'erano 20-30 mila giovani del popolo della pace. Appena egli apparve, era sorretto da due persone, apparve con il passo malcerto per sedersi sul palco da cui ha parlato, a stento ma ha parlato, proruppe un applauso immenso fra un gioioso sventolio di fazzoletti e di striscioni colorati. Sembrava una scena gloriosa dell'Apocalisse. Aveva le lacrime agli occhi, Davide, e io gli dissi, Sii felice, Davide, sono gli angeli che ti accoglieranno in trionfo. Così padre Balducci, di questo suo grande amico, commentando quel momento così, così profondo, ecco, che lui aveva voluto assolutamente non mancare, non mancare. Questi alcuni spunti, ripeto, ecco, adesso, no? Se, insomma, adesso vediamo cosa i conduttori ci dicono, no? Ecco, va bene, grazie.